Ciao da Faz, benvenuti alla puntata 360 di Boldolai con redazione al completo, anche se non per ora, team arriverà a breve perché è rimasto impelagato in una partita a orario assurdo della... come si chiama quest'anno Roma? Allora aiutami.
Virtus Roma.
Ah, è comunque Virtus Roma, non
sì,
ha
sì. Sponsor. Non pagano così tanto gli sponsor.
Va bene, va bene, grazie. Redazione al completo vuol dire che sono dei ritorni tipo ciao Roma.
Ciao a tutti, tra l'altro Virtus Roma conosciuta per essere famosissima per l'asse play pivot, perché sì. Si fa il conto e sembra che, e questo è il mago che dice che non è il mago che pensate voi,
il mago è infatti, devi stare attento quando annunci il mago e Roma nella stessa frase,
si vede tutte le settimane, tutti i giornali, per vedere chi parla dell'asse play pivot e per ora parlano molto di Roma da questo punto di vista.
Cioè, quindi lui fa un control F manuale?
Sì, sì, cioè, sinceramente non ne capisco l'utilità, però apprezziamo l'impegno, apprezziamo.
Che fatica, quindi ascoltate il 3NP podcast per supportare queste persone, fate loro della carità.
Siamo grazie. Già a seconda menzione e non abbiamo ancora visto buoni passo.
No, per niente, fate la carità, fate del bene. Ciao Show.
Ciao a tutti.
Ciao Fleccio.
Buonasera a tutti.
E ciao Nick.
Buonasera a tutti.
Tra l'altro vorrei dire una cosa. Il vero The Real Mago Flipper,
sì.
E tutto il resto, sì. Ha detto che non si è ritirato. Almeno così ha detto su Instagram a Shane Larkin.
Cioè, no, ragazzi, aspetta, quindi Shane Larkin ha dato la breaking news del non ritiro?
No, in poche parole Shane Larkin gli ha detto, non so come, stai bene, ritirato. E siamo tutti d'accordo su questo. E lui sembra gli abbia detto, sono più in forma di te, perché poi
si è risentito.
Sì, si è risentito.
Sì, tra l'altro Shane Larkin credo che abbia tipo il 3% di massa grassa, quindi la vedo complicata essere più in forma di lui, ma fa niente, ma fa niente.
Come sta giocando Shane Larkin, ecco, questa è un'altra cauto.
Però fa niente, ho parlato di forma e non di altre cose, vabbè. Basta, va bene. In questo momento in NBA c'è Dallas Houston e non ai livelli di quando ci fu la partita a questo orario contro Miami, ma Houston credo che abbia fatto presente che non vuole giocare a quest'ora, perché hanno preso tipo i primi 4 punti, contropiede 3 contro 0 e contropiede 2 contro 0 di Dallas nel primo minuto di partita. E poi da lì in discesa siamo sul meno tanto. Quant'è adesso? Meno 15, non lo so, qualcosa così. Vabbè, insomma, ecco, vabbè, allora sono in partita. Vabbè, ma questi sono fatti loro e non ci riguarda. Ci riguarderà
meno 11 per Dallas, è martedì pomeriggio.
Sì. Ci riguarderà più avanti quando parleremo di una cosa che riguarda Aden abbastanza da vicino, ma non subito. L'inizio di questa puntata lo dedicherei invece ai Portland Trail Blazers. Ne avevamo accennato brevemente settimana scorsa, ma non è cambiato granché. Le tre partite con Melo sono state tutte perse, siamo a quante sconfitte in fila? Siamo 5-6, non so, ho perso i conti, sono al penultimo posto giù di lì della Western Conference, tra l'altro abbastanza curioso che le due finaliste di Conference lo scorso anno in questo momento siano sotto, e in un certo senso come gli Warriors, ma peggio degli Warriors, Portland sta pagando un roster probabilmente sopravvalutato dalla propria dirigenza, adesso ci arriviamo nel dettaglio, e le condizioni, aspetta un attimo, non ridere tu, e le condizioni fisiche non perfette delle proprie stelle, l'Irrad in particolare, che adesso non è per gufagliela, però dopo tipo 12 anni giocati sempre senza mezzo problema, quest'anno un po' la sta pagando, sta giocando sopra gli infortuni, è un giocatore che non ha mai insomma fatto mistero di voler giocare sopra gli infortuni, però si vede che non è al massimo. E si vede anche tanto. McCollum è ormai assestato su grande giocatore in serata sì e solo buon giocatore in serata no, il che ne spiega almeno in parte il fatto che non sia mai stato convocato per uno Star Game, tanto per dire un riconoscimento a caso, ma sicuramente non è un giocatore che nella maggior parte delle occasioni, come invece appunto Lillard, può tenere in piedi una squadra in difficoltà. E quindi appunto a differenza di Golden State che ha tutti morti, Portland ne ha solo un paio morti ma un paio sbagliati, e il resto del roster è abbastanza imbarazzante, compresi due giocatori di cui parliamo un po' più approfonditamente stasera, uno lo lascio introdurre a Lore, l'altro ovviamente sarà Carmelo Anthony. Quindi inizia pure tu, Lore.
No, se volete introdurre tutte e due, visto che tanto sono stato...
Va bene, anche tutti e due,
giusto, in faccia, giusto, diciamo che...
Vai pure con tutti e due, sono d'accordo.
Ah, Swayside spiace un sacco.
No, non è mai vero.
Spiace un sacco. Prima, in fuori onda, diceva Faz che comunque guardando questi hit è veramente... Cioè, è un piacere per gli occhi anche vederli giocare e tutto. Tra questo, ho detto, Adebayo è un giocatore che si sta sviluppando in una sorta di simil Draymond Green per quello che fa tutto in campo, in difesa e tutto. E dicevo, pensare che l'anno scorso avevo Whiteside che mi ha tirato fuori delle bestemmie che veramente pochissimi altri giocatori. L'indole del giocatore è quella. L'indole del giocatore è quella. Si è avuto soltanto una minima avvisaglia, guarda caso, nell'anno. Diciamo, si è avuto non più che avvisaglia, si è avuto una situazione differente proprio nel contract year, proprio una cosa a caso così, in cui ha fatto benissimo perché comunque Spolstra, questo tipo di giocatori, ecco, che devono essere esaltati in un contesto o hanno certe caratteristiche che possono far bene. Spolstra è bravissimo a metterle in campo, però ecco, se poi viene meno l'indole, e l'indole di Whiteside, io dicevo prima in fuori onda, mi ricordo 2 anni fa che andai a vedere una delle ultime partite di regular season a New York e la sensazione era proprio brutta, nel senso proprio zero amore del gioco, anche in situazione che magari poteva esaltarlo. E lì sinceramente ci rimasi molto, ecco, scottato, quindi da lì già non è che avessi una gran non è che pensavo tanto bene di Whiteside. Dopo quella volta lì, diciamo che sono andato veramente a sud da quel punto di vista.
Credo che si possa dire senza alcun dubbio che il Plumlee meno scarso, mi spiace non parlare in assenza di team, però vabbè, insomma, tanto non è che cambi granché, sia nettamente meglio di Whiteside. Ce lo ricordiamo il Plumlee meno scarso a Portland, e in piccolo faceva quello che poi ha fatto molto bene Nurkic l'anno scorso, e di nuovo stiamo parlando di Plumlee e di Nurkic, non di Draymond Green e Tim Duncan, quindi insomma, ecco, vediamo sempre qual è la pietra di paragone, perché era un giocatore attivo, quindi portava degli ottimi blocchi, mentre quelli di Whiteside sono vergognosi, cioè Mobamba blocca meglio ed è tutto dire.
Detto tutto.
Che per un giocatore delle dimensioni di Whiteside e della forza fisica di Whiteside è una cosa vergognosa. E poi c'è il problema grosso che dopo lo short roll o dopo qualsiasi situazione di gioco che preveda che Whiteside veda un pallone non nei 30 centimetri immediatamente vicino al ferro, lui non sappia che fare, a volte si intestardisca a provare tiri dalla media, a volte si intestardisca a provare a mettere la palla per terra e la perde, non vede i compagni, non vede tutto il resto, mentre Plumlee prima e Nurkic poi erano tutta una sequenza di end off, altri blocchi, capacità di smistare dal post alto, eccetera eccetera, in cui Lillard e soprattutto McCallum andavano veramente a nozze. Qui invece abbiamo, ripeto, un roster mediamente più scarso, perché Bazemore non vale Aminu e soprattutto non ha la dimensione di Aminu. Collins sappiamo che è rotto e resterà rotto almeno per un altro paio di mesi, e in ogni caso non è che potesse giocare per due contemporaneamente, perché in questo momento a Portland mancano due giocatori, il 4 e il 5, perché stanno giocando tipo Tolliver 5, Carmelo Anthony da 4 ecco, tanto per rendere l'idea, nell'anno del Signore 2020 dopo domani, e niente, quindi ecco la situazione è questa qua.
E tu hai parlato giustamente dell'attacco, ma anche difensivamente Whiteside, cioè, perché viene messo come un rim protector, però i rim protector ora devono fare un lavoro un pochino più complicato a livello di pick and roll, cosa che lui non ha nessuna intenzione di fare.
Eh no, ormai il rim protector fa molto più lavoro orizzontale che verticale, quindi
esatto.
Si sposta lateralmente, si sposta frontalmente, e andar su è il meno, anzi ormai i rim protector seri difficilmente vanno per la stoppata, si piazza lì sotto, alza le braccia, poi ovvio sei Gobert, ne stoppi 4 a partita comunque perché sei 2,40 metri quando alzi le braccia, gli altri un po' meno, ma l'esempio è sempre Draymond Green. Insomma, se guardate, Draymond Green non ha mai avuto numeri di stoppate alla Mutombo, ma è sempre stato un difensore interno clamoroso proprio per questo.
Un intimidatore esatto. a terra, ecco, mettiamola così.
Yes. Io non mi ricordo come eravamo sugli over e sugli under di Portland. Se volete, evito anche di andarla a prendere, chi se ne frega. Nel senso,
sì, vabbè, dai, a parte
non è esatto, non è un discorso di chi aveva ragione e chi aveva torto.
Tanto la dirigenza ha torto.
Esatto. Intanto, vabbè, Rondo ha preso 35.000 di multa per la ginocchiata nel palla Schroeder e poi per insulto all'arbitro e tutto il resto.
Tra l'altro, Rondo e Schroeder è sempre quel meme dei Spider, sì, di Spider-Man.
Più o meno, sì. Più o meno sì. Vabbè, niente, qualcun altro.
Se vuoi, ti dico io: c'erano 5 over, 7 under e 1 over forte.
Grazie, Show, che ci ha dato l'informazione che non ci interessava.
Vabbè, io quando si tratta di dare informazioni futili, potete contare su di me.
Vabbè. Ho detto che possiamo invitare tranquillamente Tex Willer e Kit Carson al posto di Show, tanto il contributo potrebbe essere
Oklahoma.
La spiegheremo un'altra volta questa, magari con delle foto. Ditemi pure, prego.
Secondo me avete centrato bene il punto di Whiteside sul fatto che ormai è uno che ferma l'attacco, perché gli manca la lettura, anche quella semplice di ridare il consegnato indietro quando l'azione si ferma, se non sei direttamente sotto al canestro. Ed era una cosa che in realtà
Nick, ti ringrazio per aver detto consegnato e non end off. Un saluto a Guido, grazie.
Assolutamente, qua siamo protettori della lingua madre del volgare.
Grazie.
Siamo ospiti di Bonaggiunto Orbicciani, come avete sentito.
Sì.
Dicevo, no, è una cosa che aveva già nel resto della carriera, cioè non è che ci scopriamo oggi che Whiteside non sa fare una lettura che sia una. La cosa che lo salvava finora era che fisicamente era talmente sopra che difensivamente e comunque anche in attacco spostava abbastanza da lo tiene in campo. Perché va bene, è limitato nelle letture, però è uno che ti cambia la parte di impedito per quella cosa lì. Avendo perso mezzo passo fisicamente, ed essendo diventato un giocatore fisicamente normale rispetto a, un pochino più normale rispetto agli altri, è veramente quasi ingiocabile. Lo paghi troppo di più, non ti porta abbastanza di buono per fare pari con quello che non riesci a leggere.
E poi a Portland la situazione difensiva è una cosa fuori da ogni criterio umano, cioè finché non riesci a tenere la gente forte della Western Conference, i Kawhi, Paul George, dici vabbè, non ci posso fare niente. Ma quando non riesci a tenere i Dinwiddie e Joe Harris, o ancora peggio, quando riesci a tenere i Pascal, cioè Eric Pascal ha vinto una partita contro di loro praticamente da solo nel quarto periodo, e allora sostanzialmente vuol dire che non sei neanche considerabile una difesa NBA, sei fuori da ogni criterio. E la cosa è che l'anno scorso non erano straordinari, certamente era un tallone d'Achille, ma non erano così disastrosi, e quindi lì deve esserci stato sugli esterni, che già non erano indimenticabili, hanno fatto ancora un passo indietro sul punto d'attacco, è diventata una cosa veramente imbarazzante da guardare. E in quel contesto lì puoi anche chiedere pochi miracoli, perché se non tiri nessuno in difesa, Lillard e McCollum possono farne anche 60, ma non, comunque le partite non riesci a portarle a casa lo stesso neanche con i miracoli.
Whiteside solo 3 anni fa è stato secondo quintetto difensivo all'NBA.
Whiteside fino a 2 anni fa non era uno stronzo.
Questo però è opinabile.
Esatto, l'ho sempre considerato abbastanza tale. Eri tu che eri da tifoso.
Io?
Sì. No. Adesso non mi ricordo se tu o chi della tua stirpe, della tua stirpe genetica diceva no, ma Whiteside... Ciombe lo possiamo assimilare a un... Vabbè, sono parenti, stirpe genetica per me.
Sì, però non lo dico troppo al giro che stiamo parecchio.
Scusami. Però un po' ve lo meritate, visto che uno di voi due, non mi ricordo chi,
lui.
Che era buono. Quindi...
Ma lui è sempre della Waiter Island. Cioè...
Cioè lui è il canotto, che è Waiters.
Sì, è l'orsacchiotto i convulsi.
Ma solo perché lui è stanziale, che si muove poco volentieri, quindi una volta che si piazza in un posto poi non c'ha voglia di levarsi.
Un po' come Whiteside, chi, d'altra parte.
Chi, Ciombe o Whiteside?
Esatto. Oi, oi, oi. Allora, un'altra cosa che stavo guardando è che... intanto è arrivato Tim. Ciao, Fra.
Ciao a tutti, tranne agli arbitri in generale.
Contro il traffico di Roma e tutto il resto. Gli arbitri quali? Quelli italiani o quelli USA?
Ah, che bello. No, quelli italiani in questo caso.
Ok, vabbè. Stavo guardando che Portland in questo momento è ultima a rimbalzo difensivo, che è comprensibile quando hai giochi piccolissimi eccetera, ma con Whiteside in campo è appena meglio che con Whiteside fuori, e comunque sarebbe bottom 5 in ogni caso, e siamo sempre lì. Cioè, se Whiteside non ti dà un plus neanche a rimbalzo difensivo, che è una cosa che dovrebbe fare di default perché è talmente grosso che la gente manco dovrebbe andarci a rimbalzo contro di lui, non sai veramente cosa stai tenendo a fare, ecco.
Invece non vede l'ora la gente andare in rimbalzo contro di lui.
Scherzi, ma gli fai una finta, questo salta e o fai canestro o prendi rimbalzo d'attacco, perché questo si è mandato a quel paese da solo. Bene, molto bene.
Vabbè, basta sparare sulla Croce Rossa, parliamo di me.
Bravo, bravissimo, non avrei saputo farlo meglio questo gancio.
No, io... posso dire che il box score della mattina era poetico. Aveva una sua poesia, aveva.
Facciamo un'altra cosa.
Che era partito col piede giusto, è stato detto.
Prendere Whiteside nella scala del panico 1-10, quant'è?
8.
E Melo?
10.
Perfetto, siamo d'accordo.
Vabbè, però sì, povero Melo, dai, tu sempre con lui c'avete.
Quale di due?
No, però nel senso non è la colpa. Adesso io,
a parte che risposta è sì, però con quale, sì, di due?
La colpa, cioè le colpe di Melo a un certo punto sono finite, cioè nel senso, ok, lui non fa pace col fatto di essere un 35enne fermo da un anno, che ha perso un passo e mezzo, non prende più vantaggio, non ha più la stessa mano di prima, eccetera. Però a un certo punto,
però la voce ce l'ha. La voce ce l'ha ancora buona, perché la voce è ancora
dallo spogliatoio, certo. Però non è manco colpa sua. Cioè, voglio dire, siamo sempre lì. Cioè, se prendete me, mi fate fare il terzino sinistro in Serie A di pallone, grazie al cazzo che faccio schifo. Però è dura prendersela con me a quel punto lì. Con Melo mi sa che siamo allo stesso livello, eh.
Vabbè, però mica colpa di me, non ci vieni qua, dai.
Sì. Io non sono un Hall of Famer, quello senza dubbio. Prego, prego, chi è che stava partendo? Ditemi.
No, ma si era detto che la panchina di Portland e probabilmente almeno un titolare erano fondamentalmente vicini all'imbarazzante. Mm-hmm. L'hanno dimostrato, cioè il fatto che sia andato da Melo, ovviamente l'hanno già detto, non è possibile che Simons, per quanto buonino, gli porta avanti la panchina. Devono rivedere qualcosa, gli si è rotto Collins, voi lo chiamate panico, io la chiamo necessità, cioè che facevi fondamentalmente? Non c'erano grosse alternative. Sono costruiti abbastanza male quest'anno,
sì, 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 no, ma assolutamente. Sai,
no, quando... ma quindi visto che la panchina era un problema, hanno preso Melo per far fare più bella figura ai giocatori che avevano in panchina, perché l'unica spiegazione è quella, perché
cioè è che c'erano delle basse considerazioni, però io ve lo dico, fate un po' voi.
Secondo me è meno una risposta alla domanda, vabbè, ma vuoi che possiamo fare veramente peggio?
La risposta è sì.
La risposta è niente.
Però di nuovo, che bisogno c'è? Cioè, premesso che, ok, cioè, hai bisogno di qualcuno più grosso, ma che senso ha mettere Melo 35 minuti e torniamo indietro? Simons, tipo, ne ha giocati 12-13 ieri notte. Cioè, perché? Perché?
Vabbè, ma lì è stato schiacciato il bottone del panico, no? E basta, cioè, non è che... Sono grosse altre...
Sì, ho capito, però Simons è il terzo miglior giocatore. E non di poco. Cioè, tutte le differenze di ruolo che vuoi, ma tanto Melo cosa ti serve a fare il 4? Perché?
Ma neanche il 3, neanche il 5, neanche...
No, ovvio. Ma perché?
Boh, secondo me, alla fine, su queste mosse qua un po' si giocano. Adesso non so chi sia l'agente di Melo, se ha bisogno di fare un favore all'agente, non so se è una roba più mediatica per un richiamo, per cui hanno bisogno di sentir parlare un po' di loro, che cosa. Chiaramente non è una scelta, non ci sono motivazioni tecniche dietro, cioè se no prendevi veramente
tra
uno.
Tra l'altro Melo è stato firmato, ok, minimo, non garantito, quello che volete, non ha fatto neanche un workout, non ha fatto niente, cioè a confronto quello che ha fatto Kaepernick l'altra settimana sembrava una roba professionale. Gli hanno telefonato, ha detto vuoi firmi con noi? Sì, vieni a fare 4 tiri, ok, preso, firmato.
No, scusate, mi sfugge il nesso, ma perché è stato afferrente contro il povero Melo?
No, ma infatti
non c'è Melo, ce l'abbiamo con Portland, non con Melo.
Cioè, Melo, come ha detto giustamente Filippi rispondendo appunto a quello che era la partita, he is what he is, cioè lui è sempre questo, cioè non è che cambia niente, a 36 anni non lo cambi neanche più, soprattutto se naviga su questa convinzione. L'errore non è il fatto di Melo, perché Melo giustamente, se gli dicono di giocare, gioca. È andare a coprirsi con Melo, perché ora nel 2020 Melo non ha più senso.
Sì, vorrei avere le vostre certezze.
No, fermo, non è un discorso di certezze.
Credo che addirittura trova senso da anche a Robinson rispetto visto il nome.
Però c'è un motivo, non si può più parlare di talento solo, cioè disinteressato da tutto il resto, perché il talento c'è ancora, ma si è visto anche in quegli scorci di partita in cui ha giocato, nella seconda partita.
Di gente anche leggendaria che ha fatto una brutta fine e non si è resa conto del punto in cui stava. Ne possiamo fare elenchi a non finire. Cioè, a me viene sempre in mente, l'ho anche messa prima nel gruppo, la foto di Ewing e Olajuwon, uno in maglia Magic, uno in maglia Raptors nel 2001. E stiamo parlando di Ewing e Olajuwon. Cioè, Olajuwon è senza dubbio un giocatore che ha avuto una carriera migliore di Melo. Ewing ne possiamo parlare, ma più o meno siamo lì. Ed è gente che purtroppo non si è resa conto del momento della propria carriera, del momento dell'NBA, del punto in cui stava. Però il problema principale è che qualcuno ha sta gente ancora un contratto e chiede 35 minuti.
È vero che Duncan Robinson ha un contratto NBA e sta giocando nei minutaggi, ma anche un suo, diciamo che Spoelstra gli ha dato una sua identità tattica, gli ha dato a Duncan Robinson, giocatore limitato su più punti, siamo d'accordissimo. Il problema di Melo e che non ha identità tattica, e al momento non esiste questa identità in NBA per lui, perché al momento è un giocatore di isolamento che non può fare altro, è un giocatore secondo me troppo dominante dal punto di vista di possesso e soprattutto fa male alla squadra uno come lui. Cioè, è uno che non ti serve in questo...
Ripetiamo, Melo oggi ha 35 anni, fermo. Cioè, non è che stiamo dicendo che se metti il Melo del 2000, che ne so, e 12, adesso a Portland fa le stesse cose. Però il tempo passa. E passa molto più per lui che per il gioco intorno, ecco.
Se fosse un giocatore che arriva nell'NBA adesso, e magari non ha neanche 36 anni... E come lo descrivi? Che cos'è? È un volume shooter che tira col 35 no, da 2 e il 30 da 3.
La gente sa che Melo quindi... è stato molto diverso, magari ritieni che...
Però, si tende a ricordarsi che Melo faceva 30 punti a partita e faceva il cazzo che voleva e quindi...
Sì, ma questo prende qua 4.
Sì, ovvio. Dimmi, Tim. Okay.
Ma sono 25.000 punti in NBA, cioè nel senso...
Il problema è che sono stati, non che sono.
Lo so, a me sembrano dei discorsi alla Sacchi che dice che fondamentalmente Baggio è trequartista, non serve più nel calcio moderno.
È più Melo bollito che il ruolo in sé.
Cioè, nel senso, il sistema oltre al giocatore. Ora, che Melo sia un giocatore zeppo ai difetti, un volume shooter molto complesso da mettere dentro perché non difenda una mazza, direi che siamo tutti d'accordo, perché è quello che è il problema fondamentale. E è anche difficile da mettere dentro. Però hai due strade, che fai? La bella donna che invecchia gli sottolinei che ha le rughe? No, gentilmente passi avanti e non glielo fai notare.
Questa non ha le rughe, però.
Uno, sottolineare il fatto che è decisamente, secondo me, inelegante, però vabbè, che questione dei punti inelegante dal punto di vista sportivo, non dal punto di vista
sì, sì, certo.
E in seconda battuta, Melo ha una pessima selezione delle squadre in cui andare a finire, perché comunque sia quei Rockets con Westbrook che gioca a tennis e con Harden che tiene palla 20 secondi dell'azione, non è che sia proprio il terreno ideale per Melo, cioè, guarda le ultime avventure che sono andate male. In generale non ce la faccio ad avercela così tanto con lui. Il problema è che secondo me Portland l'ha preso perché secondo me, adesso faccio tutta la teoria cospirazionista, sapeva perfettamente che messo in mezzo lui il capo espiatorio veniva per sé. Adesso parliamo di lunghi e non parliamo più di una squadra che è costruita assolutamente a cazzo di cane quest'anno.
No, ma infatti eravamo partiti da quello e stavamo parlando di quello.
Siamo d'accordissimo. Il discorso era partito su quello, bravo.
Siamo tutti
la colpa è tutta di Portland.
Sì, sì.
Io volevo anche aggiungere un'altra roba. Ora, in realtà, non viene troppo... secondo me Portland aveva un altro modo per uscirne da questa situazione, ma o per impossibilità o per cuore non l'hanno fatta, che è cedere CJ McCollum per un look, che potrebbe essere il Sabonis turner della situazione.
Ah, scusate, dimenticavo, Portland è la squadra col payroll più alto della NBA e paga 340 milioni in contratti, così nel dettaglio irrilevante fino a un certo punto, perché è ovvio che poi sono soldi che escono dalle tasche della proprietà, però insomma.
Beh, penso che più o meno sto d'accordo con quello che ho detto, nel senso l'unico modo per Portland per ribilanciare il roster in modo sensibile al momento è quello, e non so se per paura loro, perché comunque puoi rischiare di scontentare Lillard, credi che di non ricevere abbastanza il ritorno, non credi magari in quello che è nel mercato al momento, perché anche nel caso in cui, che so, Turner o Sabonis fossero nel mercato non è detto che ti piacciono per forza per i McCollum, preferisci provare a fare tentativi disperati, e Melo, chiamiamo come vogliamo, è un tentativo alla disperata, ma lo sanno tutti, ovviamente l'errore è a monte, però se vuoi uscirne, secondo me ora l'unica cosa è muovere McCollum, non è detto che lo vuoi fare per questi motivi qua.
E allora se vuoi, come ci fai pensare, sarebbe stato un bel fit. Beh, non c'hanno avuto
ottimo, non buono, ottimo.
Cosa? No, ho capito
quale. Sarebbe un bel fit Sabonis da loro.
Sì, sì, sì. Poi, ripeto, non è detto che Indiana lo voglia cedere, non è detto che no. Portland voglia per forza lo valuti sopra McCollum. Sono tante cose, insomma, che vuol dire. Secondo me è l'unico modo che hanno per dire come fa Portland a rimettere in sesto sto roster nella stagione. Secondo me, ora come ora, l'unica soluzione è spostano McCollum per un giocatore un pochino più funzionale da loro come fit. Che lo facciano un altro
sempre,
discorso, però.
Sempre che abbia senso in questo momento puntare a qualcosa di più funzionale, che dove ti porta a essere più funzionale in questo momento?
Ai playoff.
E insomma, no, è da vedere, insomma. Non è che aggiungi, se aggiungi un All-Star vai ai playoff, se sposti da McCollum...
L'altro anno hanno fatto tranquillamente i playoff con una squadra che era sicuramente più strutturata e bilanciata di questa, ma... senza un altro star a fianco a McCollum e a
sì, ma tu McCollum lo perderesti nella tesi di Nick, questo okay. È il problema. Cioè, non è che aggiungi un lungo serio, togli McCollum e aggiungi un lungo serio, quindi o è un fenomeno, cioè che è più di McCollum, oppure più o meno sarai sempre in questa squadra qua un pochino più funzionale e devi recuperare un bel po' di terreno perduto già adesso, e comunque non risolvi.
Basta, il terreno perduto non è tantissimo tutto sommato, sono due o tre partite, quello non credo che sia quello il problema principale, ecco.
Una domanda importante,
il problema della panchina, il problema,
esatto, quelli sono i problemi, quelli sono i problemi.
Disco, siamo in diretta per caso?
No.
Ah no, perché Mario lo insulti sulla difesa di Melo in diretta, quindi chi è che ci sente? Cioè, vedete, cos'è qualcuno
che... Com'è possibile questa cosa? No,
c'è qualcuno che c'è bonus tech, non lo so.
Ma chi è questo soprattutto?
Cioè che ti scrive in privato insultando Melo, non ho capito.
Sì, come se stesse sentendo. Sì.
O è Craig, oppure non lo so.
Potrebbe essere Craig.
No, forse ha visto la storia. Boh, vabbè, comunque interessante, mi piace questa cosa di interattività. Sì.
Vero? A proposito di storia, Tim, io ti volevo far sapere che la Tenants non me la merito.
Vabbè, ma io sono arrivato adesso, cerca di venirmi incontro, cioè, nel senso,
ho capito. No, ti berrò un, che ne so, un Glenn Grant la prossima volta, ecco. Ti farò del male in questo modo.
Vabbè, però certo di prendere una birra artigianale, dai, però adesso ho preso la birra dell'Ultra.
Va bene. Tra l'altro la Tenants è una birra che senza alcun motivo piace in Italia, il resto del mondo è considerato praticamente tipo l'acetone, però va bene, non è questo il momento di fare questa
battaglia. Io la trovo in offerta al supermercato tipo...
Posso capire.
3,8, quindi la compro. 3,
no, 3. No, ma per sbronzarsi è perfetta, anche perché ti dà una percezione dell'alcol maggiore di quello che ha, quindi figurati.
No, ma c'era una storia bellissima su un giornale inglese o americano qualche mese fa sul fatto che gli scozzesi, che la considerano veramente la birra degli ubriaconi, quella che compra al supermercato, vengono in Italia, la trovano nelle liste dei pub e si stupiscono, dicono: ma che cazzo bevono questi?
Però c'è un altro problema, che quegli stessi scozzesi bevono un nastro azzurro. Quindi potrebbero anche iniziare dai loro problemi di pensare a quelli degli altri.
Io li capo, evidentemente sono anche stato, cioè bevono un whisky a una certa, quindi
a una certa sì, a una certa sì.
Gli scozzesi mangiano anche la carne cotta nell'interiore della capra, quindi insomma potrebbe andare in
secondo. Ok,
piatto. Ok. E ne fanno il loro piatto simbolo, e ne fanno.
Tra l'altro. Va bene. Iniziamo da una delle domande che ci sono giunte questa settimana, perché abbiamo aperto le gabbie, e si parlava di un articolo abbastanza interessante che ha scritto John Holling su The Athletic su la possibilità di rivedere la regola dei tre tiri liberi in caso di fallo sito da tre punti. Il suo ragionamento era, ed è anche l'incipit dell'articolo, quando possiamo dire che un cambio di regolamento in NBA è andato a quel paese? Quattro potenziali ragioni: quando la pena non è adeguata alla colpa, quando gli arbitri fanno fatica a fischiare correttamente, quando incoraggia degli atteggiamenti che in origine era previsto scoraggiasse, e quando porta il gioco in generale nella direzione sbagliata. Lui dice la regola del fallo dei tre tiri liberi in caso di fallo su tiro da tre punti fa tutte e quattro queste cose. E poi vabbè, ma nel dettaglio spiega anche dal punto di vista matematico, utilizzando percentuali di tiro da tre, da due e tutto il resto, il perché non ha senso, eccetera, eccetera, e propone come soluzione finale di fischiare tutto come con due tiri liberi nei primi 46 minuti e poi negli ultimi due, quando sono altri piccoli cambiamenti, tipo il fallo lontano dalla palla, eccetera, eccetera, cioè a gioco fermo, eccetera, eccetera, lontano dalla palla, di mantenere la possibilità di dare questi tre tiri liberi. La domanda era fatta dagli ascoltatori, da almeno un paio di ascoltatori: cosa ne pensate, se potrebbe funzionare, eccetera. Perché vediamo un sacco di giocatori, non solo Harden, che ovviamente pensano più a prendere il fallo che a segnare il tiro, perché è troppo vantaggioso. La storia del leg kick alla Reggie Miller, che doveva essere un fallo offensivo 6-7 anni fa, ormai è completamente sparita, anzi, e una serie di altri problemi. Quindi cosa ne pensate?
Mi ripeti per favore il cambio che vogliono fare col tiro libero, perché non è chiarissimo.
Cioè fischiare
quello che dice Hollinger, esatto, quando... quello che dice Hollinger è un fallo su un tiro, due liberi, punto.
Ok, anche sul tiro da tre.
Sì,
esatto.
Per 46 minuti.
Tranne negli ultimi due minuti, perché...
Esatto, ovviamente.
Per evitare il fallo sistematico, per non farti tirare da tre. No, beh, diciamo che il discorso, secondo me, più che essere o non essere d'accordo, il concetto è... Hollinger ha fatto una rilevazione di quello che è l'incidenza e il rendimento potenziale di un fallo sul tiro da tre rispetto a un fallo sul tiro da due, un tiro da tre, un tiro da due, e obiettivamente... cioè, non è confutabile questa cosa qua, cioè subire un fallo sul tiro da tre è una situazione tecnica che ti dà un ritorno medio notevolmente superiore a quello di qualunque altra situazione tecnica su un campo da basket, e quindi dice, visto che questa è una certezza, non è confutabile, dice, in questa situazione qua è giusto dare un ritorno del genere a questa situazione tecnica, se lo merita o no? E la risposta, secondo me, può essere soltanto no, perché effettivamente, come dice lui, non solo non ha nessun nessun valore superiore intrinsecamente, ma in più sta diventando anche una farsa di tutti i giocatori che pensano più a cercarsi il fallo che a tirarlo.
E sinceramente non è neanche una skill particolare, e lo dico da grande fan di Harden, grande fatto che lui si riesce a guadagnare falli in ogni momento. Lo è guadagnarsi falli quando vai dentro, secondo me lo è molto meno in quelle condizioni lì, quindi sì.
Rilancio con un'altra domanda. La sperimentazione che stanno facendo adesso in G-League per quanto riguarda i liberi,
ricordamela tu invece, okay, a questo punto.
Quella che diventa 1+1.
No, okay. Allora, no. Se ti fanno un fallo sul tiro da 2, segni, tu tiri un tiro libero che vale 2 punti. Se ti fanno fallo su un tiro da 3 e non segni, tu tiri un tiro libero che vale 3 punti.
Sì, non risolverebbe il problema, di accelerare i tempi, non risolverebbe il problema di dare più valore al fallo sul tiro da 3.
Anzi, aumenta la varianza, ma su grandi numeri alla fine.
Sei sicurissimo di questa cosa?
Abbastanza.
Perché...
lo stesso tiro gli dai il 33%, gli dai nero su bianco il 33% di valore in più, perché se un tiro libero su un fallo da 2 vale 2 e un tiro libero su un fallo da 3 vale 3, stai riconoscendo che quel fallo lì vale il 33% in più.
Al limite abbassi la resa del tiro, però non l'abbassi abbastanza da non renderlo comunque stravantaggioso, no, certo, rispetto a qualsiasi altra situazione.
Però secondo me vai a valorizzare altri tipi di giocatore, valorizzi molto più la clutchness, perché quando sei nel finale di partita veramente pesa molto di più quei liberi rispetto a...
Sì, questo sì.
E comunque velocizza, ma velocizza tanto durante la partita.
No, ma quello è positivo solo per quello, per carità, però sul problema principale che sosteneva Hollinger più che sulla velocità era sul dire: ha senso che questa situazione tecnica sia premiata e che sia premiata così tanto? Perché lui diceva fosse una cosa marginale che incide per decimi di punto, uno dice vabbè, lo puoi anche lasciar perdere, ma visto che incide in maniera significativa, dice ha senso, e la risposta a cui arriva è ovviamente no, ma insomma è difficile arrivare a un'altra risposta quando vedi, io sinceramente non ci avevo mai pensato, ovviamente essendo molto lontano come sapete da ragionamenti tipo matematico, che la differenza potesse essere così vasta, però vale più o meno un punto a possesso, è enorme.
Lore?
Argomento vasto.
E se posso,
certo.
Probabilmente il problema c'è, nel senso che effettivamente adesso si vedono un po' troppi giocatori che cercano di lucrare un fallo piuttosto che provare a mettere una tripla, o ci sono giocatori tipo Harden che sono diventati bravissimi comunque anche con un buon tiro, cioè segnarlo e prendersi anche il fallo, perché poi Harden è capacissimo di prendersi un buon tiro anche in una condizione di equilibrio precario, quindi facendo vedere di più che magari il difensore entra nel cilindro, gli fa fallo eccetera. Non mi piace tanto la regola dei due tiri liberi subito fino ai 46esimo e poi 3, perché quello sarebbe un po' troppo cambiare le regole del gioco. Sarei più per fare un 2+1 piuttosto che un 1+1, quindi se sbagli il primo libero, se sbagli il secondo libero, il terzo non lo tiri.
Ah, oh, vabbè, il college è 1+1 nelle situazioni di di bonus. Non so, sinceramente il problema sul tiro da 3, sul falli del tiro da 3 c'è sicuramente, Oni che l'ha portato avanti giustamente, ma mi verrebbe da dire che qui non sono uno che va contro le nuove regole e tutto, però mi sembra, non lo so, mi sembra un po' avventata come decisione, perché comunque questa è, credo sia una regola su cui è fondata dall'esistenza della pallacanestro. Non mi piace neanche quella della G-League, non mi piace perché per quello che diceva Fleccio prima, non mi piace questa perché sinceramente secondo me è vero che la velocizzazione, scusatemi, del gioco ha portato, diciamo, che le valutazioni su questi su 3x3, soprattutto per i falli in attacco, che allargare la gamba, chi la mette avanti, alla Reggie Miller, appunto, sono sempre diventate più difficili. Però secondo me non si può fare una regola su questa situazione. Almeno non per quello che mi riguarda.
Ne fai un discorso di come dire, di spirito del gioco?
Sì, fondamentalmente sì. Sì, perché
in questo momento qui, però, sia da un punto di vista arbitrario particolarmente nefasta, cioè abbiamo assistito a periodi del gioco decisamente più negativi per gli uomini in grigio, cioè è vero,
sono d'accordo,
sono degli aspetti abbastanza negativi e sono degli aspetti molto evidenti, probabilmente perché il resto funziona, di quello di cui non parliamo funziona anche abbastanza bene, un grande merito. La cosa positiva di tutto Stambaradan è che il metro NBA è decisamente confortevole, nel senso che fischiano più o meno le stesse cose, con la stessa logica, e i giocatori più furbi, bravi a fregare, tra virgolette, gli arbitri sono sempre quei 7/10, a dimostrazione che c'è un'intelligenza del male, che a parte qualche azione Lupin della situazione, più o meno accomuna tutti quanti.
E grazie per la stima.
E più vedo dal vivo arbitraggi europei e italiani, e più sinceramente mi devastano le gonadi per quanto sia del tutto insensato il metro e per quanto sia un divago l'arbitraggio. Per cui io più vedo quello europeo e quello italiano, più dico vabbè, accontentiamoci.
No, mi sembra anche che l'NBA faccia un buon lavoro nel limitare le manie di protagonismo degli arbitri, quindi non si vedono più i Joy Crawford del caso o cose del genere, che mi sembra già un bel traguardo, ecco, al di là poi delle competenze.
Essendo una componente umana non sarà mai il
100%. No, per carità.
Secondo me il tutto è aggravato anche dal fatto che le chiamate arbitrali sono influenzate da status di squadre superstar, soprattutto superstar. E non è per forza una cosa in positivo o in negativo, cioè sai che alcuni giocatori fanno questa cosa, però sono anche giocatori che si guadagnano un certo status. Lo status c'è in NBA, è inutile far finta che non ci sia o che non sia considerato. Quindi, un po' come diceva Tim, non è solo un discorso tecnico, è un discorso anche puramente umano che va in aggiunta a quello tecnico, quindi mi piacerebbe... Ah.
Era Arnovitz quello che ha detto che c'è, in seguito a una, diciamo, a un challenge... in cui si dimostra che l'arbitro ha avuto torto, è estremamente, ma con una percentuale pazzesca, probabile che la chiamata successiva sia sbagliata a danno della squadra che ha chiesto il challenge, perché l'arbitro si sente in un certo modo offeso e comunque è portato a fartela pagare. Sì, questa è una compensazione particolare, però è diversa da quella attuale. Ma hai sgamato, mi hai fatto una figura di merda, mo la paghi, cioè.
È un punto interessante, è molto meno gerarchica rispetto a qualche anno fa. C'erano siparietti nella pallacanestro di fine anni 90, quindi non parliamo dei 30, 50, 60 anni fa, in cui il Duncan della situazione, se riteneva che non era stato fischiato qualcosa a rookie o al giocatore al secondo anno che non conosceva nessuno, e a San Antonio a un certo momento era pieno, lo accompagnava dall'arbitro e diceva: salve signor arbitro, questo è XY.
Sì.
Magari la prossima volta cortesemente potrebbe fischiare per lui. Tempo 30 secondi e fischiavano un fallo al tizio che aveva segnalato Duncan. Non siamo più a quel livello.
Sì, sparito team.
No, dico, non siamo più a quel livello lì, insomma.
No, decisamente. Ok, prima di tornare ad altre questioni, ad esempio un'altra domanda riguardava i soprannomi, io sono sicuro che ne avessimo parlato in un'era precedente di Bold Online, dovrei andare a cercare il numero della puntata, quindi ringrazio Michele per la domanda, magari lo rifaremo, ma sicuramente ne avevamo parlato.
La buona qua,
sì, quello aiuta sempre. Un'altra domanda, anzi due domande. Una è più particolare per te, Tim, e l'altra è più generica. Inizio con quella più per te, di Carlo, che ci chiede se un certo giocatore da un paese dell'Emilia che finisce in Eto ha già preso le spillette da Tank Commander però no, dai, stanotte, stanotte contro i fenomenali New York Knicks vi ha aiutato a vincere la partita, quindi mi sembra un po' scortese. Mi sembra che il convoglio sia ben avviato per i fatti suoi, ecco.
Guarda, io ormai l'ho presa con filosofia, nel senso che ormai il contratto è scadenza, quindi ormai però io ve lo dico subito, io ho già dato, cioè non bazzardate a dire che questo mi ritorna pure l'anno prossimo, che
diciamo che gli Spurs hanno una storia nel rifirmare certa gente, quindi.
Allora
Miami arrivava su a lui, te lo dico, guarda, a Miami.
Sì, no, sto cazzo.
Al posto di Duncan Robinson.
No, dicevo, a Miami sto cazzo, però vabbè. Sei sulla torre, puoi tirare giù San Giovanni Prezzisceto o l'Aborigeno?
Tutta la città, aspetta, tutta la città o lui?
No, vabbè. Chi butti giù?
No, ma che scherzi, Ottavi, a quel punto parti Mirz, mi tengo, cioè, è tutto da scherzo. No, ma credo che poi a Miami sarebbe bello, perché poi arrivano, fanno Gali e Belli in NBA, la nostra fanno anche un po' ambient, quindi pensaci seriamente.
Patty Mills stanotte ha fatto un passaggio da LeBron, tipo avvitandosi per andare dietro la testa, una cosa così proprio fantastico.
Tanto mi continua a stare sulle palle, è inutile che si impegni, tanto non cambierà mai nulla, però almeno meglio di quell'altro.
Va bene, sempre Carlo ci chiede su Kemba Walker, che tra l'altro ha rischiato la vita contro gli addominali di Ogele, e pare che sia insomma solo un po' rinco, quindi concussion o qualcosa di molto simile, potrebbe stare nel protocollo, rientrerà nel giro di una settimana, insomma, una roba
che non abbia rischiato sulle cosce di Ogele, perché sono le più grosse di tutto l'NBA,
è solo perché non c'è più in giro Yabusele e il suo culo, ma fa niente. Hashtag body shaming che ogni tanto in questa trasmissione facciamo. Dicevo, la domanda di Carlo è: Brad Stevens finalmente ha portato a Boston un buon sistema offensivo, cosa che fino all'anno scorso non riusciva a fare. È merito suo o di Kemba?
Merito di Kyrie.
O demerito di Kyrie, se vuoi, certo.
Alla grande merito di Stevens. Secondo me alla grandissima merito di Stevens.
Ha detto giustamente una cosa giusta a Tim in una delle prime puntate degli Over-Under, quando si parlava di Boston. È una squadra fatta per Brad Stevens perché è molto più collegiale, molto più d'esecuzione, molto più una roba dove Stevens si può, tra virgolette, divertire e può gestire a modo suo. E credo siano le parole più giuste che si possano dire di questa squadra qui.
Detto che onestamente non mi aspettavo di vedere Kemba e una squadra di esecuzione nella stessa frase, perché quando era Charlotte sostanzialmente era lui che faceva l'attacco, poi invece è diventato anche più di sistema in effetti.
Però è anche vero che comunque Charlotte, appunto come hai detto te, era lui il sistema, non è che non l'ha mai permesso, non è stato mai possibile, ecco.
È anche una squadra più matura, perché Brown, Tatum sono giocatori che hanno, diciamo, ogni anno
un anno
imparano
in più.
Qualcosa di più, e Kemba è comunque più maturo di Kyrie in senso strettamente di disciplina tattica, e non hai più giocatori tipo Rozier che erano abbastanza anarchici, quindi comunque hai un Hayward che di fatto non avevi avuto sostanzialmente per i due anni scorsi, quindi diciamo è tutto un complesso. È anche più facile evidentemente seguire le indicazioni di Stevens quando come squadra sei complessivamente più tatticamente disposta a stare sui binari.
Lorenzo, io ti ho sentito e sei meglio di così.
Cosa è successo?
No, ho sentito che prima ho provato la provocazione.
Ah, va bene.
Sai che me lo sono già dimenticato, penso, questo.
Perché poi ci ho detto quest'anno e ti hai detto un anno in più.
Ecco, scusa.
Sei meglio di così.
Credo che la storia dell'NBA ci dica che ci sono giocatori che nessun allenatore o quasi è in grado di gestire. E Curry potrebbe essere uno di questi, quindi sicuramente Stevens sta facendo un lavoro migliore dell'anno scorso, però per le capacità di Stevens, che non sono limitate, Curry era troppo, così come probabilmente sarebbe troppo per il 99,9% di un'altra NBA. E con questo non vuol dire che per forza di cose una squadra con Curry sia peggio di una squadra con Kemba e tutto il resto, però per certi versi sicuramente la differenza si vede a favore di
Kemba. Basta che ci do una dei Nets, dico, come va?
I Nets l'avevano detto, insomma, che avrebbero avuto una stagione molto particolare da diversi punti di vista, ed era facile prevederlo, e ci siamo già dopo 20 partite o neanche. Basta, credo che su questo argomento ci siamo. Stavo pensando, guardando quello che c'è in campo adesso e quello che gioca a Boston, ma esattamente in che laboratorio li fanno i crucchi di 2,5 metri che sanno fare tutte quelle robe lì? C'è Tyce e Kleber, ad esempio,
ne stanno vedendo fuori uno dietro l'altro, ma tra l'altro me lo volevo dire per chi segue il campionato tedesco.
Ma chi? Ma Lorenzo, ma chi?
Giocano nel lussemburghese probabilmente questi, Nick. Giocano oltre confine.
Ma chi lo segue? Ma neanche 10.
Posso? Non si vede la mano alzata, però.
Prego, prego.
Attento con le mani alzate, parlando di tenere. Si... attento.
Mettile ben oltre 45 gradi in modo che non si possa fraintendere.
E il gomito piegato,
La sinistra, prima cosa. Volevo dire.
No, e poi è perché fuori l'inquadratura, se è troppo alto esce dall'inquadratura, per quello che non si vede.
Allora, aspetta, l'abbasso.
No, così no, non brutto effetto se l'abbasso. No, vabbè, dici, perché... Facciamo proprio i discorsi proprio della gente del bar. Perché in Italia non possiamo creare i Kleber e i Tyce con la gente lì, eh? Diccelo.
Fondamentalmente,
se no mi metto a spaccare le zucche con le mazze da baseball, eh?
Ma dillo, no, perché
è una vergogna.
Non gli insegnano più i fondamentali.
Parlaci dei giovani lunghi italiani e poi anche di Bibiano, già che ci sei.
Ma io manco per altre 2 settimane,
dei giovani lunghi di Bibiano.
Dei giovani di Bibiano. Perché
parlaci dei giovani di Bibiano.
No, ragazzi, no. Non ce la posso fare.
Parlaci del PD che violenta i lunghi di Bibbiano.
Vabbè, fa obiezione di coscienza. Basta.
No, della mia.
Certo, adesso tiriamo fuori il fatto di avere una coscienza comoda. Per 35 anni e mezzo mai nominata, adesso ho una coscienza, certo.
Vabbè, perché sei chiaramente connivente con questi giovani di Bibbiano.
Quella risposta.
Vabbè, ho capito, andiamo a fare.
Quella, la risposta è semplice in questo caso, bro, dai che te la cavi facilmente, la risposta è semplice, no?
La risposta è sì. Andiamo avanti.
Non riusciamo nemmeno fondamentalmente a costruire, forse a parte l'ultimissima edizione dell'Under 18. Oggi di lì, non ricordo se era Under 18-17, che comunque si aveva mostrato qualcosa interessante. Non riusciamo a costruire fondamentalmente giocatori decenti per la Serie A, a parte qualche eccezione.
No, noi siamo un periodo di buco che passa dall'Under 18, dall'Under 18 all'Under 20, in cui non c'è progressione. Qui c'è, bisognerebbe lavorare su queste cose qui, e non sono le regole degli Under o degli italiani a fare in modo che queste cose qui vengano sviluppate. C'è proprio un discorso di programmazioni inesistenti, un po' per via di squadre e priorità, ecco, mettiamola così, e anche perché comunque, diciamo, secondo me non c'è proprio quella parte di sviluppo, ci manca proprio quella, soprattutto dal punto di vista atletico. Noi siamo a 16 anni che possiamo giocarcela tecnicamente con tutti, quando tutti sono già, quando per esempio c'è la nazionale francese che ora arriva e fisicamente è simile alla nostra, non è vero, perché i francesi hanno un sedicenne di 2,15 metri, che gioca esterno, però ecco, finché possiamo giocarcela sulla tecnica, nessun problema. Quando poi c'è da metterci sull'aspetto fisico e atletico, noi siamo... seriamente indietro rispetto ad altre, ad altre nazioni. E non basta più il gap tecnico ora. La pallacanestro la conosciamo tutti come è fatta ora. E non è un discorso di under, non è un discorso di stranieri, anzi, gli stranieri si dovrebbero permettere di lavorare a quel livello lì e di migliorare su quel livello. Invece.
Discorso che poi in qualche modo arriva perfino al calcio, cioè abbiamo avuto dei buchi generazionali notevolissimi rispetto ai Cannavaro, ai Totti e compagnia bella, in qualche modo rispetto ai Gallinari la differenza secondo me è paragonabile. Dicevano che mancano i seminatori d'oro, ovvero mancano i tecnici che trasportano dai 12 ai 17, mancano le strutture, mancano le squadre. Manca l'INSEP nel caso che cresce i giocatori senza nulla che avere a che pretendere e poi a 16-17 li dà alle squadre di Serie A. C'è, correggimi se sbaglio, però c'è magari la stella azzurra del caso azzurra che mette qualche sopra le altre e si sviluppa il giocatore importante, non ultimo Livegovic che poi comunque è andato a St. John's, e Boa che è forse il 2000 più interessante che gioca in Serie A in questo momento qui. Però non è che la stella azzurra può, tra virgolette, risolvere il problema. Manca l'insetto del caso. Adesso è banalizzato, Brone sa meglio di me, però è triste.
Sì, ma la cosa interessante è che ora stanno venendo fuori sempre le idee di academy e cose simili, che però al momento sono sempre in fase embrionale, perché ci siamo, tra virgolette, svegliati ora, possiamo dire. Ecco.
Ok, torniamo a parlare di NBA. Io voglio parlare di altre due squadre oggi, vediamo, ne facciamo una, poi l'altra tanto è irrilevante, quindi chi se ne frega. Ci sarebbe il fatto che i Milwaukee Bucks non se li caga nessuno. Io così stavo guardando molto velocemente, sono top 5 in attacco, top 5 in difesa, top 5 a rimbalzo, top 5 in attacco a metà campo, anche se lo giocano abbastanza poco. È la squadra che ha meno attacchi a difesa schierata di tutta l'NBA, non in modo scandalosamente inferiore ad altre, però insomma siamo lì. Sono top in tutto. Giannis a confronto l'anno scorso fa cifre ancora migliori, tutto il resto, però praticamente non se li caga nessuno. È un discorso solo di mercato, è un discorso di Eastern Conference, è un discorso che sapevamo che sarebbero stati lì, è un discorso che tanto fino alla semifinale di conference la loro stagione è inutile o altro?
Secondo me sono venuti a noia. Erano la storia dell'anno scorso, basta. Quest'anno c'è altra roba. Però sì, non interessano più. Hanno avuto tra l'altro un calendario difficilissimo, sono sui facendo alla gambe. Ma veramente penso abbiamo avuto la peggior schedule dell'NBA? Siamo lì? Non so se vogliamo controllare come cosa, però.
Guardiamo subito.
Loro hanno giocato sempre fuori casa.
Ma io peraltro non ricordo una partita facile che hanno vinto.
Allora, schedule tra le 7 più difficili. Quindi comunque sì, molto difficile, assolutamente. E se guardiamo il solito giochino, insomma, del record previsto e tutto il resto, sono la squadra con diciamo il ranking più alto dell'NBA davanti ai Lakers, davanti a Denver, davanti ai Clippers, eccetera. Perché sì, appunto, hanno avuto vittorie migliori, se vogliamo, dei Lakers. Comunque sì, cioè in questo momento sono possiamo tranquillamente dire la prima squadra dell'NBA se facciamo un discorso di regular season, ecco. Però esatto, cioè non se li caga nessuno. E anche è ovvio che è prestissimo, e manca di Gianni, si sente parlare pochissimo.
No, ma non è nemmeno nel discorso dell'MVP.
Sì, boh, ammesso che probabilmente non si fa neanche il discorso dell'MVP ancora. Però
sì,
è...
No, si fa come?
Non si parla in caso lui non si parla
via. Si parla di entrambi quelli dei Lakers, Si parla ovviamente di Giannis. Non che gli altri non lo meritino, però è
stato Giannis. No, realtà, assolutamente.
Beh, però l'NBA è sempre abbastanza stata una lega in cui si cerca poi subito quello. Cioè Giannis con l'MVP ormai si è consolidato la sua posizione di leader tecnico in NBA, e adesso si cerca chi può arrivare dopo.
Però nel senso, stiamo parlando di un giocatore che tra 10 mesi dovrà prendere una decisione che potrebbe condizionare tutta la NBA. Perché se Giannis non firma con l'estensione di contratto, cambia tutto. È vero che ha chiesto lui che non gli si rompessero i coglioni su sta questione, e quindi va benissimo che non gli si rompano i coglioni, però un conto è non parlarne con lui, un conto è non parlarne. Lui comunque è vero che con l'MVP si è consolidato come stella, ma ai playoff ha preso schiaffoni da Kawhi, quindi ci potrebbe anche essere che qualcuno dicesse Kawhi l'anno scorso ha preso schiaffi, qua, cioè, nel senso, ci sono un po' troppe cose, un po' troppi motivi forse per cui non parlare di Milwaukee a giustificare l'assenza di interesse, però comunque resta il fatto che sono la migliore squadra dell'NBA e non se la caga nessuno, anche se mette insieme tutti questi motivi, il fatto che loro non vogliono che si parli, eccetera eccetera, però sono tanti, cioè anche Giannis non è, voglio dire, ok, non è mediatico come LeBron, però ad altri giocatori si è rotto il cazzo ben oltre un anno in cui si è stati presi a schiaffi da Kawhi e dal Kawhi della scorsa stagione. A Giannis, ma non voglio dire che gli si devono rompere i coglioni, perché sono l'ultimo che, figuratevi,
figuriamoci,
però non lo fanno e non mi torna questa cosa, ecco.
Quindi tu dici che secondo te è un successo per Milwaukee perché sono
però mediaticamente parlando già
secondo me la combo small market più capacità di PR di tutti i giocatori della squadra eccetera fa sì che questi restino abbastanza affari spenti, e per loro è un bel trionfo, però mi suona molto strano. Considero che il 2020 sia tutto di tutti, eccetera. Dimmi.
Appiccico qualche post-it. Il primo è che Giannis non è un personaggio spendibile mediaticamente, sicuro, l'abbiamo già detto. E il secondo è che, francamente, aver perso Brogdon, che fondamentalmente ha tenuto in vita i Pacers nel momento peggiore un mese fa, ha palesemente nella concezione popolare fatto perdere almeno 3-4.
Questo però dovrebbe essere un motivo per rompere il cazzo, non per evitare di parlarne. Cioè, non so se rendo l'idea, avete perso Brogdon, cioè, o si aspetta che facciano fatica per farlo presente, non lo so, però
possiamo discutere se sia il caso o meno di rompere le palle, quello posso essere d'accordo con te, però resta il fatto che l'anno scorso avevi una squadra che aveva la fragranza di qualcosa che poteva succedere e che potenzialmente poteva fare la scalata impossibile, poi non ci dimentichiamo che fino all'anno scorso questi non hanno superato nemmeno il turno dei playoff.
Sì.
C'era tutto quello che remava assieme. Ora, i turni playoff l'hanno superati, sono fondamentalmente una contender acclarata, sono molto più scarsi secondo me dell'anno scorso, non tanto senza Brogdon, ma perché cos'è, con Matthews e Lopez che ce l'hanno in più, e ormai è un'arma abbastanza tra virgolette spuntata, nel senso che si sa che giocano in quel modo, sono meno attraenti, sono meno forti, anche se non in modo drammatico. E poi giocano a est.
Ma tu dici che sono meno forti?
E paradossalmente hanno più notizie in X.
Come?
Tim dice che fanno più notizie in X, e sono d'accordo. E mi sembra, vabbè, che No, però
io non sono così d'accordo che sia più carsi l'anno scorso. Cioè, hanno preso Brogdon sicuramente. Matthews è praticamente arrivato a metà dell'anno scorso, o comunque alla fine, e quest'anno
è carne morta Matthews, cioè è morto, dai, dici di no?
Come tiratore secondo me può ancora starci tranquillamente, poi beh, in difesa sicuramente ha perso due passi.
Fleccio, che dici?
A me sembra che siano anche più forti. È vero che hanno perso Brogdon, che è tanto, però secondo me hanno un allenatore che è in grado di sopperire a questa assenza, tant'è che sta facendo fare una discreta stagione in questo momento a Di Vincenzo e a Conaco, che voglio dire, bisogna essere anche abbastanza bravi come magici per far fare una buona stagione a loro due, soprattutto la seconda.
Stavo per dire la stessa cosa, nel senso che la settimana scorsa parlavamo di come i Wolves facessero un po' di confusione con i quintetti, cioè tantissimi quintetti diversi, tantissimi giocatori che giocano anche per pochi minuti. Ecco, lo fanno anche i Bucks, solo che loro dimostrano come funziona quella cosa lì quando hai un buon roster, giocatori complessivamente tutti buoni o comunque dignitosi, e un allenatore di maggiore esperienza rispetto a Saunders Jr., perché usano tantissimi quintetti, riescono a rendere funzionali anche giocatori improbabili come Dante Di Vincenzo, che ha fatto il bello e il cattivo tempo in un quarto contro i Magic, e poi mi spiace che sono i Magic, però comunque i Magic sono una signora difesa. E poi a me piace ad esempio come usa Giannis spesso e volentieri in minutaggi che le stelle normalmente non hanno, cioè tipo, non so, a metà secondo periodo, a fine terzo periodo, che sono i classici momenti in cui normalmente le superstar riposano, e invece spesso per le rotazioni dei Bucks Giannis gioca quei minuti lì e ovviamente fa a brandelli le unità avversarie, ed è una cosa abbastanza interessante. Insomma, riescono a fare tante piccole cose veramente fatte bene, fatte in modo originale, e diciamo, cosa gli vuoi dire, al momento sono intoccabili, inarrivabili, perché il rendimento è quello che è, il calendario non è stato facile. Certo, il discorso secondo me poi cambierà un po' quando si arriverà a parlare di playoff, perché a quel punto secondo me, quando è la classica squadra che poi la puoi fermare se prepari una partita su di loro, per esempio i Jazz ci sono riusciti, Giannis è sembrato non tanto inarrestabile contro i Jazz, perché con una squadra che ti prepara la partita addosso e una difesa di alto livello, forse il discorso cambia, ma in un'ottica di normale regular season contro normali squadre NBA, con la normale attitudine NBA, questi li fanno a pezzi.
Va bene.
Chi è che è uscito?
Cosa è successo?
No, qualcuno ci ha lasciato indisposto.
Chi è? Show è uscito.
È Show.
Perché?
Calo di tensione.
Secondo me voleva chiudere il microfono.
No, ha lanciato un grido d'allarme su WhatsApp, povero uomo.
Ah, ok, perfetto.
Non è mai Juventino, là.
Beh, è che è troppo carico e quindi anche il suo sistema elettrico di casa non regge.
Se fosse carico quello del cosmide Bedeppi, era elettrico, se mette l'elettrodiva sarebbe già ripartito.
Pensa a domani quando l'anziano lo mangerà alla voragine. Guardate WhatsApp.
Va bene, torniamo a parlare invece di cambi regolamentari, perché un'altra cosa che ci hanno chiesto e che è di estrema attualità è quella della possibilità per la stagione 2021-22, cioè quella del 75esimo anniversario, di cambiare un pochino il calendario e tutto il resto. Allora, i punti chiave sono A. Si ridurrebbe il numero di partite regular season a 78, ma con la possibilità che alcune squadre ne giochino 83. Quindi cazzo che si accorcia il calendario. Scordatevi questa cosa. Quindi se è passato...
Scusami. Accorciare il calendario a 78?
E tutte ne giocano 78, ma se poi c'è il torneo per entrare ai playoff e tutto il resto, qualcuno può arrivare a 83. Quindi non è... Ripeto, non è, se qualcuno l'ha intesa così, no, non lo è un modo per ridurre il numero di partite, non è hashtag troppe partite, non stanno facendo questa cosa. Stanno valutando la possibilità di ricostruire il tabellone una volta arrivate le Final Four, quindi si stabiliscono le quattro squadre che arrivano in fondo e poi si fa giocare prima contro quarta, seconda contro terza, in base ai record della regular season, ma non in base a un tabellone precostituito. C'è la possibilità di fare, credo a fine novembre, ma è tutto in discussione, quindi aspettate, insomma, a prendere per certe le informazioni che stanno arrivando adesso, una coppa a metà stagione, tipo la Coppa Italia che facciamo noi qua, insomma, una roba così, basandosi su, credo, le classifiche a quel punto della stagione. Noi in Italia lo facciamo sul girone d'andata, giusto Lore?
Sì, Lega Basket, io fossi in voi, subito un comunicato stampa, l'NBA ci copia.
Minchia, come arma di marketing.
Comunicato stampa subito domani, guarda.
L'NBA lo farebbe a un terzo di stagione, non lo so, non mi interessa. Perché vabbè, si era proposta la trade deadline, ma poi sarebbero roster che cambiano, giocatori in bilico, eccetera eccetera. Sarebbe un torneo le cui partite valgono per la regular season, quindi comunque avrebbero doppia valenza di torneo di per sé per eleggere un vincitore, ma anche di partite regular season, quindi record. Poi andrebbe sul record della stagione, quindi potrebbe esserci un calendario flessibile con squadre che giocano contro 5 squadre che giocano contro 2 volte. Questa cosa non è ben chiara, non si è capita. E ci sarebbe ovviamente una spalmatura ulteriore sui tempi della stagione, eccetera eccetera. E più ci sarebbe, come dicevo prima, la possibilità di inserire un torneo di qualificazione ai playoff che coinvolga le squadre dalla settima alla decima delle rispettive conference. Quindi non si abolirebbero le divisioni, non si abolirebbero le conference, almeno così pare. Ripeto, poi un'altra cosa sono le chiamiamo Final Four. Tenete presente però che è tutto ancora in discussione, quindi magari questa è una bozza e sono i punti cruciali al momento, poi magari fra un mese esce una roba diversa.
Lo stanno facendo un pochino come sta succedendo in G-League, perché in G-League col discorso dello showcase quest'anno l'hanno fatto diventare un torneo, l'hanno fatto diventare con in palio dei soldi per i giocatori, quindi inizia a essere appetibile. E appunto prendono la graduatoria della classifica a una data e da lì fanno tutto questo sorta di torneo, che fondamentalmente sono, se non mi sbaglio, sono cosa come 60 partite in 4 giorni. No, scusatemi, sono... Vabbè, insomma...
Per ogni squadra, eh? Ogni squadra gioca 64 giorni.
No, ogni squadra gioca 2 partite.
troppe partite per questo.
Però, ecco, almeno 4 o 3 partite di queste sono di... di torneo sono. Quindi la quarta contro la prima, la seconda contro la terza e poi la finale tra le due vince.
Chiaro, quindi...
In qualche modo un tentativo bieco di massimizzare un evento sportivo tipo Final Four spalmata su.
Sì, e... allora io ho detto G-League. Io dico G-League perché secondo me, cioè, è proprio scritto che la fanno a Las Vegas, secondo me, una cosa del genere.
No, quello è poco ma sicuro. Diciamo che, o perlomeno poco ma sicuro, probabilmente ancora non possiamo dire, però è probabile. Il discorso è che credo che abbiano capito che una serata media NBA, come lo dicono loro, average, o perché c'è l'Arden del caso, perché sei curioso di vedere se fai 45 punti, o perché c'è quello che mangia caramelle gommose e sei curioso di capire se gioca o non gioca. Cioè l'attrattiva della NBA in questo momento è palesemente superiore, credo di averlo letto l'altra settimana, a nella serata media NFL, magari c'è il big match, però sei curioso e giri su una serata scarsa NBA rispetto agli altri eventi americani. Secondo me se ne sono resi conto che hanno sto potenziale che non avevano 5-6 anni fa, sfruttano e provano a vedere se per un paio d'anni tirano fuori la Coppa del Nonno, la Coppa Russell, la Coppa Bryant, la Coppa Popovic, gli daranno un nome della minchia sicuramente, sì. E la gente si guarderà. Credo che sia un tentativo bieco e triste di sfruttare un prodotto che gli tira come mai in questo momento, e che non è detto che tra 5 anni diventerà così.
Chiaro, io credo che benefici in termini di gestione, load management eccetera, se ne vedranno pochi, anche perché in un certo senso tu obblighi i giocatori a giocare, tra molte virgolette, li obblighi a giocare questo torneo, vuol dire che si riposano prima e dopo, cioè nel senso non cambia un cazzo. Credo che trovare un incentivo sufficiente a far sì che i giocatori interessi questo torneo, auguri, perché non ho veramente idea di cosa possano fare. Ok, metti i premi, ma i premi ci sono per dire anche all'All-Star Game e non mi sembra che si risolva granché. E così come non avrebbe senso, che ne so, il sistema baseball, quindi fattore campo in finale per chi vince, per la conference che vince l'All-Star Game o cose così. No, no, allora, è apprezzabile il fatto che ci ragionino, ma in questo l'NBA è sempre stata abbastanza avanti, quindi non si siedono su quello che hanno. Non ho capito bene quali sono i potenziali problemi che si vanno a risolvere, e quali sono le soluzioni per questi problemi. È, come dice Tim, sicuramente il fatto che in qualche modo ci guadagneranno, e quindi va benissimo così. Ecco. Avete altre chiavi di lettura?
Indovinate quale sarà la prima squadra che non farà i playoff da settima. Già ce la vedo.
Vabbè. Perché tu mi dici che quindi nel 2022 sarete settimi nella Western Conference? Stai calmo.
Probabile. Magari.
Ma va, undicesimi o dodicesimi, su dai.
Che undicesimi o dodicesimi? No. Dopo primi quest'anno si spera di prendere settimi, però.
Diciamo, io ho capito la premessa, ho capito la conclusione, non ho capito il passaggio intermedio, nel senso che la premessa era stiamo giocando troppe partite, dobbiamo ridurle.
No, proprio, credo.
No, neanche secondo me.
No, sì, l'impostazione è questa. Loro hanno detto stiamo giocando troppe partite, ma dobbiamo trovare un modo di ridurre le partite senza ridurre gli introiti, perché altrimenti i giocatori ci dicono di no. E allora hanno detto, per unire queste due esigenze, riduciamo le partite della regular season e introduciamo questo torneo separato, che però per avere l'effetto di ridurre l'impegno dei giocatori dovrebbe essere diciamo tra virgolette facoltativo, cioè un torneo in tono minore come può essere per noi la Coppa Italia, in cui quindi a livello di numeri le partite sono le stesse, però diciamo in quel torneo lì i giocatori che devono riposarsi si riposano, e quindi viene un pochino diciamo così,
sì, no, poi apprezzo questa
è
cosa,
un NBA anacquata, diciamo,
esatto,
così.
Cioè, apprezzo questa idea dell'NBA è l'unico campionato in cui i giocatori si riposano, che è una cazzata, non è vero, perché si riposano i lanciatori nel baseball, si riposano i calciatori tra coppa e campionato eccetera eccetera, ma fa niente.
Beh, e quindi se ne ha bugato e ancora credi a quello che ti dico della premessa.
Sono d'accordo. E quindi, dato che solo in NBA si riposano, introduciamo un torneo che fa il verso a tornei in cui in tutto il mondo i giocatori si riposano, tipo le coppe nazionali di calcio che non frega un cazzo a nessuno, e in cui giocano le squadre C. Mi piace molto questo ragionamento.
Perché riposano quando c'è la coppa e quindi non gli danno la giusta importanza, è una vergogna, perché
voglio vedere come fa a dargliela questa importanza.
No, esatto, a me non piace, ma mi sembra che la teoria sia questa, cioè visto che non puoi dire le partite NBA togliamo importanza a alcune partite NBA, quindi le partite NBA le riduci e poi annacqui questo secondo torneo in cui, diciamo così, se non ci metti neanche tutto l'impegno del mondo e non provi a vincerlo a tutti i costi, e magari il tuo giocatore non ce lo fai giocare, il tuo giocatore principale non ce lo fai giocare, va bene lo stesso, perché tanto è il torneo B. A me sembra che la filosofia dietro fosse questa qua. Non la condivido del tutto, però obiettivamente il problema si può, nel senso che ridurre le partite, sappiamo tutti che dire passiamo una regular season a 70 partite, la risposta è non si può, perché ci rimetteresti miliardi e miliardi di dollari, quindi non lo faranno mai.
È un quadrangolo, come dicono quelli bravi, troppo italiano, nel senso, guarda la Coppa d'Inghilterra, se c'è la squadra di quarta divisione che elimina quella di Premier, hanno fatto un'impresa, bravi, eroi, fantastico. Se la squadra del B elimina, tornando al nostro paese, una squadra di Serie A, se una manica di stronzi, una vergogna, dovete lavorare. Cioè, bisogna vedere l'approccio che è anglosassone, e quindi se il piccolo batte il grande, fantastico, vedi che ha senso la coppa, o se da noi il piccolo batte il grande, è una vergogna. Non lo so se l'approccio è quello, però sarebbe curioso capire loro come...
Cioè, per dire, ai Clippers fregherebbe qualcosa di questo torneo? Kawhi lo giocherebbe? E se anche i Clippers perdessero questo torneo ma poi vincessero il torneo, che cazzo ne frega poi della sconfitta in questo torneo?
Appunto, cioè, secondo me l'idea è quella, mettere un tot di partite NBA in cui tu sei autorizzato a considerarle meno importanti, e quindi aumentare, cioè non dico che io sono d'accordo, dico che secondo me chiaro. La filosofia che ci sta dietro è questa, che cerca di coniugare queste due questi due pilastri apparentemente inconciliabili del dobbiamo giocare meno partite, ma non possiamo, cioè dobbiamo comunque dare qualcosa per un egual numero di partite alla gente, al pubblico, alle televisioni.
Ok, eccetera. Quindi secondo te questo qui è la risposta paracula al load management?
Esatto, quella, load management, esatto.
Qua,
quella
è la domanda. Qua, non si può dire esattamente.
Esatto, sarebbe una paraculata per dire le riduciamo ma contemporaneamente non le riduciamo. E poi come tutte le paraculate verrebbe una schifezza,
esatto, perché poi sarebbe,
questo è indiscutibile,
perché poi sarebbe un ritritio di no no ci teniamo assolutamente, è una competizione importantissima, facciamo giocare gente che ha firmato 10 giorni fa che non so nemmeno come si chiama.
Esatto.
Benissimo,
okay. Esatto.
Tra l'altro potrebbe...
Vi vedo già eserciti di G-Leaguers.
Bravo, c'è già la soluzione. Le partite del torneo sono escluse dal conto dei giorni che i two-way players possono giocare in NBA. Quindi dentro tutti e chi se ne frega. È un problema.
Ma perfetto, cioè, praticamente vogliono la Coppa Italia però in NBA.
Sì, ripeto. Aggiungono partite prendendo esempio da competizioni di campionati in cui... teoricamente ai giocatori interessa di ogni partita, cosa che ripeto una cazzata, inserendo una competizione in cui non interessa neanche negli altri campionati, ficano ancora lo sbattersene, non lo so. Ecco, io ho visto un sacco di entusiasmo a quando è uscita la notizia, l'NBA sta valutando, poi temo che pochi siano preoccupati di leggere i dettagli della cosa, perché non è che sono proprio belli, ecco. Poi vabbè, la cosa del calendario flessibile, che alcune squadre potrebbero giocare 78 partite, alcune 83, alcune non è che mi facciano impazzire, non ho idea di come possa uscire sta roba, non lo voglio sapere, forse spero che non succeda mai, non lo so. Vabbè, basta questo. Tanto show adesso c'è? No, non c'è altro blackout, vabbè, basta, è entrato per un momento e poi basta. Altre cose che scrive l'anziano sono inside jokes che un giorno forse racconterà. L'ultima cosa di cui vorrei parlare questa settimana sono i Chicago Bulls, che ieri hanno distrutto la corazzata della clutchness, cioè il Charlotte Hornets, di cui avevamo parlato settimana scorsa, con una delle migliori tipo 3 prestazioni di sempre al tiro da 3 di un giocatore in una partita, cioè Zach LaVine. La cosa curiosa è un pochino il contesto. Nella partita precedente, che era contro, non lo so, non mi interessa, se volete leggo, ma non fa niente, anche no, Boylen, l'allenatore, aveva tolto LaVine dal campo, insomma, in anticipo rispetto alle previsioni, perché lo accusava di essere responsabile di alcune sciagure difensive. Intervista dopo partita, LaVine dice ha detto che di solito dice che LaVine, parlando di sé in terza persona, o che LaVine ha fatto delle cose in difesa, o il quintetto comunque la pago sempre io, non è, va bene questa cosa, così via. Partita dopo LaVine ne fa ovviamente quasi 50, i giocatori dei Bulls esultano, e quando Boylen prova a inserirsi praticamente lo mandano a fanculo, quindi gli dicono levati di torno, con credo che fosse l'arcidiacono tra i più accesi a mandarlo via. Nel post partita Boylen, con una faccia da culo fantastica, dice sì no, sono contento per LaVine, e quindi ecco, questa è la situazione dei Bulls.
Anche questo è il meme di quello che dietro porta la maschera davanti,
sì. È il Jordan che piange con davanti la maschera, praticamente. Sì, esatto. È un meme nuovo questo, e quindi questa è la situazione dei Chicago Bulls, di cui non frega niente a nessuno, neanche ai loro tifosi, che per l'ennesima volta hanno sbagliato l'ordine delle priorità, dato un contratto allenatore che non aveva senso premiare a lungo termine, e costruito un roster che sembrava aver senso e invece poi forse non ce l'ha, otto portare morto, sono delle cose che non vanno. Ma il problema è un po' come, chiudiamo la puntata sullo stesso tono, è un po' il discorso dei Knicks della settimana scorsa, quindi qui c'è un problema in cima, nel caso dei Knicks è proprio in cima, qui è nell'emanazione della cima, perché al vecchio in cima ne frega niente, da potere a quei due disgraziati di Carpax, e sotto non si vede una via d'uscita neanche stavolta, che apparentemente il livello di talento generale e i fit del roster potevano sembrare dignitosi per arrivare ai playoff a est, e invece manco per sbaglio neanche stavolta, ecco. ditemi se volete, se no chi se ne frega, tanto sono i Bulls, non interessa nessuno.
Ma ci sono dei momenti in cui Lavin gioca diciamo nello spartito e sembrano quasi una buona barra ottima squadra, poi però per la maggior parte del tempo sono una squadra in cui Lavin fa essenzialmente quello che gli pare, nel bene più spesso nel male, e il talento attorno a lui non è abbastanza elevato per permettergli di fare una cosa del genere. Quando, almeno impressione mia, per quel ammetto poco che li ho visti, ma quando Lavin si mette al servizio della squadra sembrano avere un senso, altrimenti nella maggior parte del tempo non ce l'hanno.
Non mi sembra neanche un giocatore da poter definire proprio una star NBA e una star in questo momento, perché gioca in una squadra che effettivamente è messa maluccio a livello di talento, a parte Markkanen, però non
che però pure lui,
anche lui. Che sta facendo fatica anche lui. Cioè, a me Lavin sembra un giocatore abbastanza disfunzionale che possa mettere su grandi cifre su una squadra del genere. Per far 49 punti, e l'altra sera ha messo 13 triple, che è sicuramente una delle possibilità che ha, perché è anche potenzialmente un ottimo tiratore, soprattutto quando va in on fire. Non mi sembra un giocatore che possa effettivamente cambiare i destini di una franchigia, anche se avesse vicino qualcuno, un Markkanen secondo violino 5 stelle o altri giocatori di livello. Cioè, secondo me quella squadra deve ricostruire comunque da Markkanen, cercando di ricostruire anche un po' Markkanen, che dopo l'infortunio qualche difficoltà adesso l'ha avuta. La V mi sembra sacrificabile, ecco.
Sacrificabile, in questo momento è il pezzo migliore, quindi sacrificabile non lo so, però io sono perfettamente d'accordo con te, cioè si fanno tutti i discorsi di Lavin è una stella perché non riesce a avere compagni, non dovrebbe essere lui la stella, però siamo di nuovo al discorso di Garpax, di sicuro i cavalli che abbiamo, cioè non è che scopriamo che oggi Bulls sono una dirigente disfunzionale e così via. Secondo me è anche un miracolo che sia durato così tanto Boylan, per come erano le premesse.
Allenati malissimo, cioè nel senso,
però gli hanno appena dato il contratto, cioè fai anche fatica a cacciarlo via.
Al
proprietario Tirchio, no, che non vuole pagare allenatori per stare a casa.
Non l'hanno ancora cacciato via, non parlo di quanto ci ha messo la squadra a mandarlo in culo.
Per loro, sì, no, chiaro.
In generale,
c'era la famosa cosa del fatto che loro non hanno un capitano, ma hanno una specie di direttivo in cui si prendono le decisioni e non si capisce chi ne faccia parte e chi no, e sti cazzi.
Sì, hanno il solito.
Partiamo con la fetta. No, oggettivamente adesso è un filo meno peggio, ma le prime 5-10 era palese, che si vedeva anche quando stavano avanti di 15 punti che avrebbero perso una partita e la perdevano. Io spesso una lancio...
Sì, però è anche vero che questi giocano una pallacanestro che non c'entra un cazzo con quello che sono, secondo me. Se mi posso permettere, il mio piccolo.
Vuoi un dato a caso? Ultimi per attacco a metà campo, completamente ultimi, ma ultimi di una valanga, sono 85 punti.
Ma
per
85?
Difendono
a metà campo,
Difendono come difendono, quindi anche a transizione a questo punto di vista qui dovrebbero essere dei numeri limitati, ma è proprio un discorso che questi è il discorso che si faceva l'anno scorso, non sfrutta il potenziale di squadra che ha, nessuno chiede di vincere, però almeno di giocare in un modo che possa rispecchiare diciamo le caratteristiche dei giocatori che hai a disposizione. È una cosa che non è successa l'anno scorso e speravo che quest'anno non succedesse, e invece è ancora così.
Quest'anno almeno hanno capito come gioca Wendell Carter, che rispetto all'anno scorso che sta fa una stagione della Madonna, e secondo me parecchio.
Sì, esatto. Sì.
E io vi dirò la verità, il Carter che vedo questa a me già piaceva l'anno scorso, quest'anno mi conferma che non era un miraggio. Cioè, io Arcane lo metterei nel bione dell'umido.
No, il discorso che stanno usando Wendell Carter come se fosse Capelà, mentre dovresti usarlo come se fosse Horford.
Esatto, parliamo di esempi. Usano, anzi, prete, gli ogni tanto gli danno un layup a cazzo all'improvviso, sì. Sì, oggettivamente è inguardabile per come il feed. Però ecco, io comincerei a fare una scelta, ma il cane lo darei via nell'umido, non perché non pensi che sia, penso che sia forte, perché comunque sia, devi fare anche delle scelte, anche a livello di quando uscivi i rubi tutti assieme, non è che poi da massimi o contro massimi a destra e a sinistra, cioè qualche scelta la devi fare, sennò poi facciamo sempre il solito ragionamento che hanno perso Brogdon, hanno perso quello, hanno perso quell'altro. Io comincerei un attimino a essere un po' più flessibile rispetto al mercato, soprattutto se fossi loro. E seconda battuta, a me White, che non ne abbiamo parlato, cioè i giocatori più importanti dei Bulls anche a livello di spogliatoio mi sembrano già White e Wendell Carter, più che Lavin o piuttosto che McCannen. E io comincerei un attimino a pensare a quale dei due potrei spogliare prima possibile. Cioè White, visto l'ultimo mese, sembra un giocatore che tranno molte lune potrebbe essere uno che ti porta via la scena della franchigia. Non so,
sì, però è anche pericoloso. Io sono molto d'accordo, però è anche pericoloso prendere una decisione del genere in base a 20 partite in un contesto del genere.
Oddio, io giocatore franchigia non sono ancora pronto, sinceramente.
No, giocatore franchigia neanch'io, però che sia uno che in attacco.
Vabbè, nel senso che il giocatore più rappresentativo di una squadra che vince 35 all'est già mi va più che bene, tanto c'è pure carta, dico ok. Cioè, preferisco io posto che la vinna. Però, per carità, ci sta anche il fatto di essere prudenti, ci vede ragione.
Perché... Io, guardando un po' loro, un po' statistiche, eccetera, la netta impressione che siano la declinazione brutta delle teorie moderne. Cioè, quello che succede quando l'allenatore, senza preoccuparsi del come e del perché, dice voi non tirate dal mid-range, andate al ferro e tirate da tre. Mentre ovviamente la maggior parte della natura NBA arriva a questo punto probabilmente sì, dicendo da qua non tiri, da qua è meglio tirare eccetera, ma poi costruisce dei giochi o crea delle tendenze o insegna a leggere in un certo modo l'attacco per fare certe cose, tu hai la netta impressione che a Chicago questi abbiano praticamente il fossato con i coccodrilli nel midrange, ma non perché ci sia un motivo, ma perché l'ha detto Boyle e ne basta, e che debbano andare al ferro, ma non perché ci sia un motivo, siano aperti la linea o qualcos'altro, ma perché ha detto Boyle ne basta. Ed è un bel manifesto per chi è contrario, diciamo, a una certa visione delle mie, perché è vero, fanno oggettivamente schifo e si obbligano a fare delle cose che non hanno troppo senso.
Quindi praticamente lo fanno anche contro... E lo fanno anche contro voglia, lo fanno il famoso rant di Lavin, questo contro l'NBA moderna, eccetera, yes, eccetera, era venuto dopo una partita in cui aveva preso una quintalata di tiri dal midrange, ovviamente con scarsi risultati, e poi aveva avuto in mano il pallone, ora non mi ricordo se per vincere o per pareggiare, da solo in isolamento, e dici, oh, finalmente, Zach, questa è l'unica situazione in cui ti puoi anche prendere un midrange, perché comunque giocata decisiva va bene così, niente, palleggia per 20 secondi e poi tira da 3 senza fatto niente. Allora, Zach, scusami, allora non ci capiamo, non è un problema di NBA moderna o NBA antica, il problema è che tu non capisci un tubo di concetti elementari, perché hai preso midrange tutta la partita, l'unica situazione in cui isolamento midrange va bene e tu spari da 3 dopo aver parlato 20 secondi, vuol dire che veramente sei un gasteropode, voglio dire.
Vuol dire che quell'altro ha sbraitato talmente tanto che ha detto sti cazzo, può anche essere.
No, esatto, ma poi i concetti che dice Tim sono sensati e potrebbero essere sensati per questa squadra se fosse una squadra che ragiona con criteri normali, ma secondo me loro non ce l'hanno il ragionamento di dire sono una squadra in crescita che si sta costruendo, devo selezionare chi tra i miei giovani è quello di più di prospettiva. Loro sono genuinamente convinti di essere una squadra già pronta per fare salto di qualità e quindi non si mettono nemmeno nel ragionamento di dire io qui ho un po' di roba messa a caso e devo scremare e tra 5 anni forse avrò qualcosa di buono. Loro sono convinti di poter essere già buoni adesso e che non ha senso.
Bene. per me possiamo anche chiudere la puntata su questo, su questa nota. In questi giorni sta girando sui social diciamo il tema, dirò ai miei figli che questo era tizio, quell'altra che quell'altra sempre. Blake Griffin ha appena vinto Twitter, l'ho retweetato poco fa, perché ha detto dirò ai miei figli che questo ero io, e ha messo la foto di dei Flint Tropics, insomma, di aiuto, come si chiama l'attore, non mi viene in mente,
Will Ferrell.
Grazie, Will Ferrell. Vabbè,
insomma, che adesso fa il cantante, però è sempre
fa di tutto.
Come si chiamava l'orso?
Yogi Ferrell. Ah no, scusami.
No.
Gesù.
No, Gesù.
Sai, questa era bella.
Eravamo arrivati fino in fondo.
Troppo carico.
Ho apprezzato.
Eravamo arrivati.
Ti prevedo un calo di tensione,
finale che sfoga assolutamente con Cede, cioè fin qui pettinatissimo show, quindi dai, quello che c'è il punto.
Forza, mi hanno levato la luce 86 volte.
è in giro con l'auto sostitutiva, gli levano la luce,
ha tirato giù un palo, che fa?
Io non c'entro quasi mai nulla, stavolta è stata la grandine.
Mi viene in mente quella volta a Treviso che si è presentato con quella macchina aziendale color marrone fastidioso.
Era rossa,
ma era un rosso brutto.
Cioè, anziano contro grandine è tipo Steve Austin contro Vince McMahon, cioè stiamo a sti livelli qua.
Vabbè, stavo anche chiudendo la puntata, no?
Sì. Ciao show.
Ciao a tutti. Tranne che le linee elettriche.
Ciao Nick.
Buonasera a tutti.
Ciao Lore.
Ciao a tutti.
Ciao Fleccio.
Ciao a tutti.
Ciao team.
A tutti.
E ciao anche da me. E a settimana prossima. I'm a midnight toker. I give my love.